Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Giulio Bruno di BIM Distribuzione per presentare il film Animali Selvatici di Christian Mungiu al cinema da giovedì 6 luglio 2023. Ben trovato.
Grazie, ben trovati anche.
Cosa ci racconta questo film?
Beh, Animali Selvatici innanzitutto è un film di un grandissimo autore, uno dei più grandi registi europei, si chiama Christian Mungiu, la Palma d'Oro per 4 settimane, 3 mesi e 2 giorni. E questo film che è passato l'anno scorso a Cannes e finalmente siamo riusciti a portare in sala in Italia. Possiamo dire che è un film che parla di Europa e parla anche di quell'istinto animale che comunque portiamo dentro e che purtroppo non riusciamo a tenere a bada. Il film parla di quest'uomo Mattia che ritorna nel suo villaggio in Transilvania, quindi ritorna in Romania dopo aver lavorato in Germania e ritrova il suo figlio Rudy. Ha avuto risolto perché ha visto qualcosa nel posto, però nessuno riesce a capire che cosa effettivamente ha visto. Contestualmente nell'azienda locale dove si fa il pane vengono assunti dei nuovi operai cingaresi e questa cosa mette con crisi l'identità del cingarese. Da qui in poi si sviluppa un film diretto in una maniera magistrale, come solo Mungiu sa fare, dove c'è una parte centrale che ha veramente sorpreso e entusiasmato la critica mondiale, perché è un lunghissimo piano sequenza di un dibattito locale proprio su questa questione relativa alla situazione dei cingaresi. Per noi Animali Selvatici è un film molto importante, perché è un film che parla di Europa, parla del dilagare del turismo e lo fa con una maestria che appunto un grande regista riesce a fare senza prendere una parte attiva in discorso e lasciando molto spazio allo spettatore. Si crea delle domande e fa in modo che lo spettatore risponda a queste domande. Sono realmente pochi che riescono a fare queste cose. E poi per noi anche questa data di uscita è importante, perché la qualità non va in vacanza, il cinema non può andare in vacanza, il cinema quello con la cinema aiuto, quello dei grandi autori. Quindi siamo anche molto orgogliosi di far uscire il luglio, perché diamo possibilità al pubblico di poter guardare qualcosa che era stato.
I momenti collettivi sono davvero notevoli, dalla messa all'assemblea del paese.
Sì, assolutamente. Abbiamo proprio venuto a trovarci qui in Italia qualche settimana fa, abbiamo fatto questa settimana al Cinema Polisi, dove poi sarà anche il programma Stand Up Day, e lì abbiamo avuto conferma di quanto questo film arrivi dritto nella testa dello spettatore. E alla fine del film c'è stato un dibattito che sembrava essere infinito, perché la possibilità di poter dialogare con il regista così emblematico da una parte e potente dall'altro, sono bellissimi dibattiti, persino così fuori dal cinema, è una persona incredibile, è stato generosissimo, per il pubblico ha risposto a tutte le domande possibili, però si è fatto veramente tanta notte. Questo è davvero un film incredibile, un film che appunto è stato segnalato, ha cercato di dei critici, come film della critica. È assolutamente da non perdere. Abbiamo fatto una cosa molto interessante con questo film, perché abbiamo voluto mostrarlo a quattro illustratori di fama internazionale italiana, per fare in modo che loro potessero poi, dopo la visione, fare un disegno sul film che rappresenta il film. Uno di questi quattro disegni li abbiamo anche utilizzato come poster ufficiale, e i nostri canali social trovate tutti i quattro le illustrazioni e gli artisti sono Andrea De Santi, che è un illustratore che poi ha realizzato il posto ufficiale, Davide Toffolo e Paloscia, Emanuele Pio. Anche questo lavoro è stato una cosa molto importante per il film, uno perché il cinema è un racconto per immagini, delle volte le immagini possono essere, sono anche qualcosa di dato attraverso il disegno, ed eravamo convinti che questa cosa avrebbe entusiasmato questo disegnato, questo illustratore, così è stato. Sono, potete vedere questi quattro disegni che sono veramente splendidi, e già da questi quattro disegni si riesce a comprendere la complessità e la potenza di questo film. Quindi consiglio al pubblico anche di andare un po' a cercare.
E in quante sale sarà?
Il film esce in 60 copie, principalmente cittadine, che sono quelle che appunto sono poi rimaste aperte per il periodo estivo, e chiaramente anche lì, andando sui nostri social, trovate la lista completa delle sale. Io consiglio assolutamente di vederlo, perché è un cinema che è importante, è fondamentale, che parla di realtà, che riesce a leggere e analizzare la realtà. Ecco, il termine analizzare è quello forse più giusto per questo film. È importante dire che vabbè, in Italia il film esce con il titolo Animali Selvatici, è stato ben accolto dalla regista, però il titolo originale è RMN, non sta per Romania, come molte hanno confuso, ma sta per la radiografia, perché quello che fa molto è proprio un'analisi dell'Europa, un'analisi di decadimento della democrazia, e quindi effettivamente una radiografia di quello che sta succedendo in questo momento, quella manca educazione alla democrazia, e quindi una necessità, questo radicamento dell'ipocrisia, se vogliamo.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Il nostro sito film.com per informazioni, e ovviamente sui social trovate anche i vostri risultati e anche la lista statale, però anche basta cercare il distributore su Instagram, Facebook e facendo.
Il film Animali Selvatici di Christian Mungiu al cinema da giovedì 6 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Giulio Bruno di BIM Distribuzione. A presto!
Grazie a voi, a presto.
Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il film Coma di Bertrand Bonello al cinema dal 10 al 12 luglio 2023. Ben trovata!
Ciao Federico, buongiorno a tutti.
Cosa racconta questo film?
È molto molto difficile sintetizzare o raccontare anche semplicemente di cosa parla Coma, o Kuma se vogliamo dirlo alla francese, perché ecco, è una sorta di viaggio mentale. Diciamo che lo spunto da cui parte Bertrand Bonello è quello di dedicare una sorta di lettera alla figlia che nel 2020, quando è iniziata appunto la pandemia, il lockdown, era una diciottenne, un adolescente. E il film vuole essere un po' una metafora di questo periodo del lockdown in cui siamo stati tutti costretti in casa. Infatti c'è un grande richiamo con questa metafora del limbo, come se fossimo tutti paralizzati in una sorta di dimensione, in attesa che accadesse qualcosa. Però voglio subito tranquillizzare gli spettatori, nel senso che il film non parla della pandemia, non parla del lockdown in sé, ma proprio una sorta di viaggio mentale onirico. Dentro la testa di questa ragazza c'è una grande potenza delle immagini che mostrano come appunto la capacità dell'immaginazione a volte porta in dimensioni altre, che quando siamo costretti magari a restare, come capita a lei, dentro una stanza. Il film è molto interessante perché tra l'altro mixa delle tecniche stilistiche molto diverse tra loro, ci sono delle parti in live action, delle parti di animazione, delle parti con split screen, a volte venivano trasportati all'interno di una chat di Zoom in questo chiacchiere tra le amiche che si ritrovano ognuna isolata a casa propria. abbiamo questi parietti divertenti con queste Barbie che appunto si muovono un po' tra lo stop motion e un po' ricostruite e realizzate in animazione 3D. Quindi è veramente un viaggio, possiamo sintetizzarlo in questo modo, un viaggio mentale onirico tra l'incubo ma anche il comico e l'ironico, che alla fine di questo viaggio ne siamo veramente trasformati, almeno io parlo per me è veramente stato una sorta di epifania, se vogliamo chiamarla così, perché ho scoperto, ho visto qualcosa che non avevo mai visto prima e ne sono rimasta veramente, veramente sorpresa.
Di questo regista in Italia cosa sappiamo?
Bertrand Bonello è tra i registi francesi uno dei più noti, possiamo dire così, in Italia, nel senso soprattutto da un pubblico comunque amante del cinema di qualità, del cinema francese di qualità. È conosciuto per, tra i più recenti abbiamo la biografia di Saint Laurent, lo stilista, tra l'altro dove un bravissimo Gaspard Ulliel interpretava Saint Laurent e lo stesso attore ha recitato in Coma ed è stato l'ultimo film perché purtroppo è venuto a mancare, quindi la sua ultima interpretazione, anche se solo attraverso la voce, ha donato la voce a uno dei personaggi. Poi Bonello, vabbè, è famoso per ad esempio Zombie Child, Nocturama, che tra l'altro insieme a Coma formano una sorta di trilogia, lì abbiamo proprio immaginato di creare questa trilogia su tematiche sociali. Questa è un po' la caratteristica di Bonello, quella di comunque raccontarci tematiche sociali molto forti, urgenti, però attraverso questa dimensione sempre un po' tra la realtà e l'immaginazione. Poi vabbè, Pornograph, La Polonide, ci sono tanti film che citerei per ricordare Bonello.
Questo Coma che circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale?
Coma è stato presentato e premiato a Berlino lo scorso anno e sta avendo un molto molto successo, è stato distribuito in vari paesi. Adesso io ti parlo di Europa, ma poi credo anche oltre i confini dell'Europa, e arriverà finalmente anche da noi il 10-11, il 12 luglio, però vi invito tutti comunque a seguire la nostra pagina, sia i nostri canali social che il nostro sito wantedcinema.eu, perché è molto probabile che anche poi nei giorni successivi ci siano delle sale che propongono il film di questo periodo estivo dove è tutto un po' fluido tra virgolette a livello proprio di programmazione, quindi 10, 11, 12 luglio ma anche oltre.
In quante sale?
Una ventina di sale, un po' in tutta Italia.
Il film Coma di Bertrand Bonello al cinema dal 10 al 12 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto!
A presto, grazie a voi, buona visione!
Con la regista Emma Rossi Landi per presentare l'incontro tra documentaristi Aperidoc a Roma via Erasmo da Gattamelata 16, mercoledì 12 luglio 2023. Ben trovata.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
Cos'è questo appuntamento?
Questa è un'iniziativa che viene un po' dall'organizzazione del Rome International Documentary Festival e da un gruppo che si è formato dopo la prima edizione del festival, che è stata l'anno scorso settembre, e un gruppo proprio di confronto tra documentaristi. L'idea sia del festival che di questo gruppo documentaristi anonimi che si è formato dopo il festival è proprio quello di creare una rete tra documentaristi, perché i documentaristi sono un po' una categoria bistrattata, no? E hanno bisogno di momenti di confronto, anche perché spesso per realizzare un documentario ci vuole tantissimo tempo e a livello produttivo non è facilissimo, e certe volte ti trovi da solo con la tua idea, anche se magari hai una struttura produttiva che ti accompagna eccetera, però hai spesso bisogno di confrontarti con gli altri, e quindi ci ho pensato appunto di organizzare anche ironicamente questi gruppi di autoaiuto per documentaristi. Si farà presso la sede dell'ufficio del festival, quindi una cosa molto informale, la si è pensata proprio come appunto una seduta degli alcolisti anonimi, no? Con un cerchio dove ognuno può condividere la propria esperienza e sentire, avere supporto e risposte dagli altri. Chiaramente ci saranno situazioni di vario tipo, no? Più o meno complicate, persone più o meno esperte, però tutti insieme ci possiamo dare una mano, anche possibilità sia di confronto sia a livello di concetto, che tecnicamente, che appunto come gestire le situazioni dei personaggi. Ci sono sempre tante difficoltà nella realizzazione del documentario, no? Per questo appunto è anche l'opportunità di fare una cosa non competitiva, però di confrontarsi con tutti i colleghi.
Visto che nasce tutto dal festival, ne parliamo, lo raccontiamo, sì. Lo descriviamo?
Sì, certo. Quest'anno il festival sarà a dicembre, dal 1 al 7 dicembre, al Cinema Aquila. Ci sarà la possibilità di scrivere il film fino al 15 luglio con una tariffa ridotta e poi fino al 15 settembre invece la fiera. Se al 15 settembre in poi avremo le selezioni e a metà novembre da giugno. Quest'anno la differenza, l'anno scorso avevamo 10 documentari tra italiani e internazionali, quest'anno invece avremo una selezione di concorso di miglior documentario, che saranno 10 film che possono essere sia italiani che internazionali, ma avremo anche soprattutto una sezione dedicata al documentario italiano, dove avremo 8-10 film che non dovranno essere neanche inediti a Roma, insomma vanno a portare proprio una rota per le amiche che quest'anno. E ci saranno insomma sempre i premi, il voto del pubblico che è molto importante per noi e tanti dibattiti con gli autori, masterclass, eccetera.
Com'è il bilancio della scorsa edizione?
Buono, è stato chiaramente sempre positivo vedere la gente in sala, vedere i documentari, no? Anche perché c'erano dei documentari internazionali molto belli che non erano mai stati visti. Questa è un po' anche una delle missioni del festival, è far vedere quei film che altrimenti non si potrebbero proprio vedere in Italia, perché non vanno nelle piattaforme, ma se non vanno nei grandi festival non li si vedono, no? Sono magari dei documentari creativi molto interessanti, molto importanti, narrativi, con delle storie anche travolgenti, insomma, certe volte, e punti di vista molto significativi, e però non vengono visti, no? Perché non trovano uno lo spazio di tutto. E quindi è stato bello poter far vedere questi film e vedere che la gente viene ancora. Sono state molto belle anche le masterclass, abbiamo avuto Bill Morrison che era presidente della giuria e che ha fatto una masterclass a testo sperimentale, anche quello è stato molto bello e molto stimolante e speriamo di ripetere un'esperienza del genere anche quest'anno. La cosa più bella di tutto sono ovviamente per me gli incontri con gli autori e la possibilità proprio di confrontarsi appunto da documentarista, no, con altri documentaristi di altri paesi del mondo che hanno esperienze diverse, no? Quindi questo è molto stimolante, proprio quelli che hanno amicizie, insomma.
Tornando all'incontro del 12, è il primo momento di qualcosa che si svilupperà?
Assolutamente sì, questo è infatti il primo, infatti è a tema libero, poi pensiamo invece di focalizzare sui vari temi della produzione del documentario da settembre in poi, una volta al mese, organizzare sempre questi appunto gruppi di autoaiuto. Una volta sarà concentrato sulla fotografia, una volta sul montaggio, una volta sulle relazioni con i personaggi, sulla scrittura, e non si tratta di cose produttive, no? Come trovare soldi, eccetera, ma proprio cose autoriali, cioè di come affrontare il racconto del documentario, come affrontare la regia, come affrontare le poetiche. Non è certo un gruppo del genere che può aiutare a risolvere il problema sui documentari in Italia, però invece può essere stimolante per chi sta cercando di fare il suo film, proprio con incontri per autori, ecco, di produzione, di registratori.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Sul festival www.rizzo.it tutte le informazioni. Su, per quanto riguarda questo specifico evento non abbiamo un sito che ne parla, però poi sarà incluso, diciamo, in una sezione del sito. Potete trovare però sulla pagina Facebook tutte le informazioni che riguarda questo evento. Come lo spazio non è molto grande, fai già la prenotazione. info@rizzo.it.
L'incontro tra documentaristi a Peridoc a Roma, via Erasmo da Gattamelata 16, mercoledì 12 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Emma Rossi Landi. A presto!
Grazie. Ciao Federico. Buongiorno.
Con Paolo Canepele per presentare il suo libro Sguardi privati, teorie e prassi del cinema amatoriale a Roma, a Bibliobar, giovedì 6 luglio 2023. Ben trovato!
Grazie, è un piacere per me essere qui ospite di questo meraviglioso posto che è Roma. Grazie.
Ci presenti questo libro?
È un libro che ho scritto basandomi sulle mie esperienze di archivista, lavoro da tanti anni al Film Museum di Vienna e in questi anni appunto mi sono occupato anche delle collezioni dei filmati amatoriali e di famiglia, e lavorando tutti i giorni il confronto diretto con le cose, per fortuna ti costringe anche a pensare alle cose e a sviluppare determinati ragionamenti che proprio nascono da concreti motivi, cioè gli oggetti, i film, i materiali connessi ai film, e che ti permettono di sviluppare dei ragionamenti un po' più teorici su che cos'è il film di famiglia, perché la gente ha avuto sempre cura di queste immagini, tanto da conservarle con determinati accorgimenti che invece nel film industriale non ci sono, per esempio.
Com'è venuta l'idea di realizzarne un libro?
Perché un importante collega dell'Università di Udine mi aveva detto: Paolo, perché non fai un libro? E ovviamente se ti danno questa offerta è difficile dire di no, e soprattutto perché presumo di avere qualcosa di nuovo da dire sull'argomento.
Com'è strutturato il libro?
In 12 capitoli che possono essere letti in maniera indipendente l'uno dall'altro e sono dedicati ognuno a un tema molto preciso, del tipo che quando è nato lo sguardo privato, quando la gente ha iniziato a disegnarsi, fotografarsi o filmarsi nell'ambito familiare, oppure sulla struttura delle scatole dove gli amatori e i cinematori conservano i film, queste pratiche di inscatolamento che, partendo da Benjamin, sono tipiche del mondo della borghesia e del mondo borghese, si rivedono, si rileggono e aiutano l'archivista a trovare informazioni che tante volte nel film non si vedono. E poi un capitolo dedicato alla nascita della sorveglianza. Adesso siamo abituati noi alla sorveglianza praticamente disseminata ovunque, ma i primi tentativi di fare video sorveglianza per immagini sono stati fatti con il cinema e soprattutto con i formati ridotti nelle banche e nelle gioiellerie. E così ogni capitolo ha un suo tema specifico che quindi può interessare più persone, la persona interessata alla conservazione e così via. E l'ultimo capitolo invece è più una cosa impressionistica su quello che dovrebbe, potrebbe essere un archivio empatico, più vicino alle persone, con una attenzione verso i gruppi sociali che non sono inseriti o non sono mai stati volentieri inseriti all'interno delle strutture archivistiche che, come ben si sa, sono sempre espressione di un potere forte, anche quelle cinetecarie.
Questi filmati familiari entrano a far parte spesso di archivi che hanno una fruizione pubblica.
Sì, e lì possiamo anche dire che nascono i problemi, perché alla fine tutte queste immagini del matrimonio, il bagnetto del bambino, la vacanza qui e là, sono nati non per essere visti dal pubblico, sono stati girati per essere visti in famiglia, da un gruppo ristretto di amici, da un gruppo ristretto di parenti. E quindi questi film, quando finiscono in una struttura pubblica, si ritrovano decontestualizzati, e per alcuni teorici la cosa non è indolore. Alcuni dicono addirittura che portarli in un archivio pubblico, renderli ancora peggio per alcuni, fruibili in internet, rubano l'aura a questi film, queste pratiche.
Ci sono archivi come quello audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico che ne propongono un uso creativo di questi materiali privati.
Sì, e tra le infinite vie o possibilità di usare queste immagini, quella creativa trovo che sia la più affascinante, perché permette a artisti di rango di non dover creare del nuovo, di riusare ciò che già c'è e di rimontare immagini girate da qualcun altro e dandogli significati nuovi, rileggendole, e quindi offrendo anche la possibilità di rileggere in maniera nuova quello che fino a quel momento era stato solamente un documento privato di una persona, di una famiglia. Il riuso artistico è una strada molto molto interessante.
In questo senso esistono di partenza materiali di buona qualità?
Sì, indubbiamente, non bisogna però leggere o guardare questi film come si guarda un film blockbuster oppure produzioni hollywoodiane. Lì è tutto perfetto, tutto calcolato, ogni frase, ogni secondo, ogni frame è stato pensato, ripensato. Invece l'amatore fa sempre del suo peggio, non perché dire che faccia brutti film, ma perché non è quello l'obiettivo. Il suo obiettivo era ricordare, fissare momenti felici, momenti belli, momenti di piacere, ma soprattutto la cosa interessante è dove lì il vero artista sa lavorare e riuscire a mostrare quello che l'amatore non ci ha fatto vedere. Perché queste immagini sono belle, soprattutto perché più che mostrare tanto, tolgono tanto, non fanno vedere tante cose. E lì l'artista riesce a caricarle e a farci vedere quel che non è stato mostrato.
Il libro Sguardi privati, teorie e prassi del cinema amatoriale, a Roma, Bibliobar, giovedì 6 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore Paolo Canepele. A presto!
Ah, io ringrazio voi e spero tanto di rivedervi o risentirvi un'altra volta. Grazie.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per scoprire le novità del portale per questo mese. Ben trovato Paco.
Buongiorno a tutti e tutti. Questo mese abbiamo diverse molto interessanti novità in catalogo, anche perché ci accingiamo adesso poi anche ad andare verso la pausa estiva, quindi abbiamo raccolto diverse opere molto interessanti che seguono un po' anche diversi solchi in qualche maniera della scelta redazionale che da anni facciamo. Uno su tutti che vi voglio assolutamente segnalare è Come una foresta in città, che è stato presentato in anteprima lunedì 3 luglio qui a Bologna e che sempre da lunedì 3 luglio è anche disponibile non solo in catalogo streaming ma anche per le proiezioni pubbliche, ed è il film documentario che racconta l'incredibile esperienza di XM24, centro sociale bolognese che purtroppo oggi, almeno come esperienza fisico-territoriale, non c'è, anche se tante delle sue esperienze, delle sue storie continuano a vivere la città e attraversarla, come giusto che sia. E finalmente è un film su cui i ragazzi lavoravano già da diverso tempo, finalmente è pronto ed è pronto per la distribuzione, e racconta tutto quello che è stata l'esperienza nelle sue varie sfaccettature di XM24, arrivando fino all'estate del 2019, quando purtroppo fu sgomberato. E però viene raccontata ovviamente anche tutta la solidarietà pre, durante e dopo lo sgombero, segno del fatto che l'esperienza di XM24 è stata sicuramente un'esperienza centrale nell'antagonismo bolognese, ma non solo nell'antagonismo in senso stretto, anche nelle varie declinazioni e ricerche di forma artistica. Quindi è un film che seguivamo da molto tempo, che tenevamo molto da acquisire in catalogo. La seconda proposta che vi segnalo invece è un cortometraggio realizzato da una nostra collega che è Rita Marcio Maralla, che si chiama Fango. È un racconto visivo, anche se vogliamo in maniera personale, di ciò che è successo qualche settimana fa qui in Emilia Romagna con l'alluvione. Già dal titolo penso si intuisca, e chiaramente adesso con alle spalle il momento peggiore, cioè quello dell'alluvione vera e propria, c'è anche secondo me la necessità di cominciare un attimo non solo a ragionare su cosa è successo, ma anche a attraverso la potenza delle immagini utilizzate in un certo modo, che non è quello sicuramente del mordi e fuggi dei social network, vedere concretamente cosa è successo in certe aree di questa regione e chiedersi come mai sia accaduto, perché c'è il tema del dissesto idrogeologico, verissimo, ma c'è anche il tema di un cambiamento climatico che è sempre più evidente. E quindi abbiamo deciso di pubblicare questo lavoro che è stato, come potete immaginare, realizzato in tempi molto veloci, perché appunto sono passate solo poche settimane. E abbiamo poi diversi altri lavori, di cui ve ne segnalo alcuni che sono secondo me nel solco anche delle linee editoriali che da anni abbiamo in qualche maniera in catalogo. Due seguono la vicenda delle migrazioni contemporanee e sono Il rituale di passaggio di Antonino Milotta, che è film realizzato sulla frontiera franco-italiana, quindi l'Alta Val Susa e il Valico di Claviere, che in qualche maniera tocca anche i temi e le zone e le comunità che noi stessi abbiamo raccontato nel nostro 2000 Way qualche anno fa. Quindi è un film in cui ci tenevamo in qualche maniera ad avere la possibilità di accogliere in catalogo, è un film dell'anno scorso. L'altro invece è Inshallah, che è sempre concentrato sulle migrazioni contemporanee, in questo caso specificatamente su ciò che succede all'interno della cosiddetta Balkan Route e del cosiddetto game, di cui purtroppo oggi si parla spesso e la cui parola non poteva essere più efficace. Noi abbiamo molti film documentari su queste storie, soprattutto su quelle che riguardano l'asse balcanico delle migrazioni contemporanee, e anche questo film va a comporre quel tipo di racconti, narrazioni, testimonianze che per noi sono molto importanti. Un altro lavoro molto bello, questo in realtà è un cortometraggio dalla release nuova di aprile di OpenDDB per i primi 10 anni della piattaforma. Stiamo iniziando anche ad aprirci maggiormente ad altri formati come l'inchiesta breve, il cortometraggio, il podcast e quant'altro. e di segnalo le case che eravamo, di Arianna allo deserto, già dal titolo potete intuire il tema del diritto all'abitare e dell'assenza di questo diritto in certe situazioni, in questo caso il film è stato girato, se non ricordo male, a Roma, è un tema centrale, sicuramente anche nelle scelte editoriali che abbiamo fatto in questi anni, che viaggia da un lato rispetto a quello che è il tema del diritto alla casa in senso stretto, ma dall'altro si lega anche a tutto quello che è il discorso su come muta il paesaggio urbano, il contesto urbano, quali sono i meccanismi di gentrificazione che per esempio sono in atto e che in qualche maniera, se vogliamo, un filo conduttore che lega tante storie, tante città e tante comunità, come anche il film che appunto citavamo all'inizio sulla storia di XM24, perché anche quello è all'interno di questo ragionamento, a mio avviso, ma come anche altre opere che noi abbiamo raccolto in questi anni anche da altre case di produzione estere, per esempio i ragazzi di Crime TV, che è un collettivo marsigliese, che hanno fatto diversi film sulla gentrificazione di Marsiglia, piuttosto che di Berlino. E cioè, se si parla di convergenza, la convergenza deve arrivare anche su questo tipo di aspetti, non solo quel di diritto all'abitare, ma anche dove questo tipo di dinamiche di giustizia sociale si sviluppano non solo in Italia ma anche all'estero. Ultimo, ma non meno importante, vi segnalo un film di Dario Butelli, si chiama Blind Vision. Già dal titolo potete intuire, la tematica è una tematica che troppo spesso non riusciamo a intercettare con sufficienza, secondo me, quindi ci ha fatto molto piacere raccogliere questo lavoro, e che è quello, in questo caso, attraverso la storia biografica di tre personaggi, tutti e tre ipovedenti o non vedenti, ma tutti e tre artisti, che ognuno a modo suo, con un proprio percorso artistico e in qualche maniera di creazione di una narrazione altra, si sono trovati, per diverse ragioni anche biografiche, ad avere questo problema dell'ipovedenza o addirittura dell'essere completamente ciechi, però cercando di appunto di costruire un proprio percorso artistico che riuscisse in qualche maniera a mettere in discussione questa condizione personale. È un lavoro molto delicato che ci faceva piacere accogliere, per questa ragione che potete intuire, e che appunto è disponibile sulla piattaforma www.openjdb.it come tutti gli altri nostri film in catalogo. Come vi accennavo, questa sarà un po' l'ultima, ci saranno ancora delle uscite da qui a fine luglio, ma appunto saranno solo poche uscite mirate. Ci fermeremo poi appunto per la pausa estiva e andremo poi a riprendere la programmazione da settembre con molte, molte e grosse novità di cui parleremo nel momento opportuno. Grazie a voi, a presto.
Con il produttore Emanuele Caruso di Obiettivo Cinema per presentare il film Il vento soffia dove vuole di Marco Righi in prima mondiale il 6 luglio 2023. Ben trovato!
Buongiorno, grazie a voi per il vostro tempo.
Diciamo subito dove sarà questa prima mondiale.
Sarà in Repubblica Ceca al 57esimo Karlovy Vary International Film Festival, che è uno dei 14 film festival più importanti al mondo, quindi siamo molto contenti di essere lì.
Raccontiamo brevemente la trama a chi ci ascolta.
È un film a cui il regista Marco Righi teneva moltissimo, stava scrivendo da tanti anni, e racconta la storia di Anissimo, che è un giovane che un giorno incontra Lazzaro e in qualche modo cerca di convertirlo, quindi proprio da un punto di vista di gioco, e insieme intraprenderanno strade poco consone fino a quando succederà qualcosa più importante.
Come nasce l'avventura produttiva del film?
Nasce dall'incontro con Marco Righi, che era un regista che da 13 anni non riusciva a produrre la sua opera seconda, e era riuscito a esordire nel 2010 con un film che era andato molto bene, si chiamava I giorni della vendemmia, e ha diventato un piccolo caso, ha partecipato a oltre 40 festival internazionali, ma poi non era riuscito a realizzare l'opera seconda. Abbiamo letto la sua sceneggiatura e in qualche modo ci siamo davvero interessati a questa sua nuova storia, e dopo un percorso di 2 anni siamo riusciti a trovare i fondi per realizzare opera.
Cosa ti ha convinto del lavoro?
Innanzitutto mi ha convinto lui, cioè mi ha convinto Marco, che come regista era stato davvero in grado 13 anni prima non solo di raccontare una bella storia ma anche di trovare un pubblico, quindi aveva una visione molto interessante. E poi sulla storia nuova ci sembrava che fosse un film molto intimo e che potesse avere delle carte importanti per giocarci una strada sia a livello internazionale ma anche a livello italiano. E devo dire che uno dei primi film festival che abbiamo trovato a livello di selezione ha proprio selezionato poi il film in concorso ufficiale, siamo l'unico film italiano, quindi questa sensazione avuto 2 anni fa in questo momento ci sta davvero ripagando.
Com'è stata la lavorazione?
È stata complessa perché questo è un film low budget, con il budget con cui abbiamo prodotto questo film altre realtà italiane fanno forse 3 giorni di riprese. Noi abbiamo fatto 3 settimane di riprese, abbiamo avuto il supporto dell'Emilia Romagna Film Commission, sia logistico ma anche economico, e soprattutto abbiamo avuto il supporto del tempo, perché siamo riusciti a girare in 3 settimane dove non è mai caduta una goccia d'acqua, e questo ha agevolato le riprese del film.
Quale sarà il suo percorso dopo questa prima?
In questo momento stanno ancora alla sala dei festival, quindi dopo questa prima internazionale, in questo contesto così importante, in concorso, il film è stato iscritto ad altri festival importanti. Abbiamo da poco firmato la vendita dei diritti con un importante agente di vendita internazionale che quindi venderà il film un po', speriamo davvero, in più paesi possibili. E poi per il finire dell'anno, parliamo del 2023 o l'inizio del 2024, stiamo ancora cercando di capire bene, il film arriverà anche nei cinema italiani attraverso un percorso distributivo che, come dicevo, stiamo preparando.
In parte già avevi risposto, però qual è il percorso artistico del regista per arrivare a quest'opera?
C'è un importante percorso artistico del regista, perché Marco non è solo la mente creativa. Il film è stato sia scritto che diretto che in parte anche montato da lui, quindi davvero un percorso tutto tondo, ma teneva così tanto il film che è entrato anche in associazione e in partecipazione alle riprese, quindi ha in qualche modo prodotto anche lui un pezzo di quest'opera mettendo una parte del budget, quindi è sicuramente una volontà grandissima, e il fatto che siamo in questo momento in ballo con questi festival così importanti arriva proprio da questa visione che viene così apprezzata in Italia, ma devo dire soprattutto all'estero.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul web trovate la nostra pagina Facebook e Instagram, che è la pagina della casa di produzione, si chiama Obiettivo Cinema, ma abbiamo anche il sito internet sempre obiettivocinema.com, e sui nostri social in qualche modo trovate sia un po' i contatti nostri, sia la possibilità di seguire il film, di vedere un trailer, di leggere una sinossi, di guardare anche un po' chi sono gli attori. Insomma, anche attraverso i nostri social nei prossimi giorni racconteremo, visto che parteciperemo con una delegazione di 8-9 persone al festival, quindi racconteremo un po' questa prima direttamente dalla Repubblica Ceca.
Il film Il vento soffia dove vuole di Marco Righi, in prima mondiale al Karlovy Vary Film Festival nella Repubblica Ceca il 6 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al produttore Emanuele Caruso di Obiettivo Cinema. A presto!
A presto, grazie mille a voi.
Con Maurizio Di Rienzo, direttore artistico della 24esima edizione dello Shorts International Film Festival a Trieste dal 1 all'8 luglio 2023, ben trovato.
Buonasera, buongiorno, buonanotte a tutti. I tempi sono variabili, no? Cioè, così. Grazie, ciao.
Un festival che seguiamo da sempre, già maremetraggio. Raccontiamo cos'è a chi non lo conoscesse.
Ma Shorts si chiama Shorts, non ci sono soltanto corti, anche se quest'anno ho fatto i conti dei corti, sono 141, sparsi credo in 9 sezioni, 9 situazioni. 7 li abbiamo già fatti vedere in preapertura qualche giorno fa, il venerdì 23 al Giardino Pubblico di Trieste, in ambito di Trieste Estate, che ospiterà tutte le serate all'aperto, dall'1 all'8 luglio. Abbiamo fatto vedere i corti dell'European Film Academy, una selezione. E altri sono sparsi perché sono, per esempio, la sezione maremetraggio, che era la più copiosa sezione e selezione di corti in concorso nel mondo, forse 80 ne aveva, adesso quest'anno, da quest'anno in poi ne ha 50, perché abbiamo anche pensato di dare spazio a Shorts Express, con cui apriamo 19 corti di massimo 6 minuti, titoli compresi, che arrivano da molti paesi. e che apriranno sabato 1 luglio le proiezioni in concorso qui premio del pubblico. Il mercoledì 5 avremo la serata Eco Shorts, 8 cortometraggi, ambiente, natura, uomo, corti non didattici, attenzione. Italian Shorts, 16 cortometraggi italiani che vengono spalmati lungo molte delle serate in coda anche ai programmi di maremetraggio, che la fa un po' da filo conduttore. Sono comunque 45 i paesi ospitati da questi corti, c'è anche un corto keniano, un corto di Trinidad e Tobago, delle cose molto particolari. Chiuderemo l'otto con i cortometraggi del Focus Grecia, quest'anno dopo il Focus Israele, 9 corti greci, di cui 4 del Festival Drama di Salonicco, sono corti recenti di autori importanti. In più, 10 più 10, 20 corti in tutto, nei pomeriggi al Teatro Miela, per una giuria di 100 ragazzini, i kids, quindi Shorter Kids and Teens si chiama, una sezione, 10 corti per bambini dai 6 ai 10 anni, alcuni dei quali sono stati i selezionatori stessi in una rosa che ha scelto Manuela Morana, per loro, e loro hanno fatto un corso di educazione all'immagine, scuole di Trieste e Gorizia, e poi sono diventati selezionatori. In più arriveranno a 100 in totale i giurati, come 100 l'indomani, il giovedì pomeriggio, sempre al Teatro Miela dalle 17, i teens dagli 11 ai 15 anni, per altrettante storie. Tutte le sezioni di cui ho già parlato prima sono curate da Massimiliano Nardulli, che è il nostro rabdomante, antenna parabolica, esperto, e che li pesca, eccetera. E devo dire che ci sono moltissime anteprime italiane, 53 delle quali, 50, i film in anteprima italiana dei cortometraggi delle varie sezioni, saranno su My Movies online durante il festival. Questo è l'accordo con la piattaforma di My Movies, 53 corti in prima italiana saranno disponibili anche in piattaforma. E quindi le sezioni le ho dette tutte, gli altri 6 che mancano sono quelli di Adriano Valerio, perché inauguriamo una nuova sezione quest'anno che si chiama Campolungo non competitiva, con Adriano Valerio, regista di Banat, un film che era stata una critica nel 2015, ma che è partito dal corto, è tornato al corto e che ha lavorato in tanti territori, dall'Egitto a Calcutta, con Calcutta a 8.40 am del mattino, ha vinto il Nastro d'Argento un paio di mesi fa, e in Isola dell'Atlantico, insomma ha girato il mondo, vive a Parigi, ed è un regista che ha saltato da un campo all'altro, quindi con Vertice Fiorentino e Massimo Caos, che furono Campolungo, discuterà in 2 pomeriggi, facendo vedere i suoi corti e il lungometraggio, cosa significa lavorare sui corti, che non sono solo trampolino e palestra, tornare al corto dopo un lungo, perché adesso ha girato un documentario e ha una serie televisiva che sta preparando e anche un film. Quindi è un focus su Adriano Valerio. Quindi questo è il panorama dei corti, c'è una giuria internazionale per maremetraggio, è un premio del pubblico è Stenergy, premi del pubblico per le altre sezioni e i ragazzini che sono giurati. Insomma, è un casino organizzato.
Com'è stata la scelta?
Sono arrivati moltissimi corti, altri li ha invitati personalmente Massimiliano Nardulli, altri li ho invitati io proprio nel senso della eterogeneità. Ci sono anche corti documentari, molti corti di animazione per i ragazzini, ma non soltanto per i ragazzi, e quindi si è attenti a quello che il cortometraggio sta esprimendo, quello che di più vario dal punto di vista estetico, drammaturgico e narrativo sta esprimendo, e c'è molto. Il fatto è che in Italia non si vedono poco, le famose piattaforme sono per le serie, magari per dei film, ma i corti sulle piattaforme sono quelli di Cartoon Network e dintorni, e quindi ancora non si riescono a vedere i corti adeguatamente. Si vedono immagini corte, perché siamo in un mondo di cortisti, tra TikTok, Instagram e altre cose, il concetto di cortometraggio, di storia breve è tutt'altro che rispetto ai corti che presentiamo noi, ma esiste. Allora c'è da sperare che molti più corti vengano visti in Italia, non solo ai festival, che sono sempre affollati, che vuol dire che la gente amerebbe vederli anche in altra maniera, nelle sale comunque o sulle piattaforme.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma nel dettaglio?
www.maremetraggio.com, abbiamo una parte social che funziona molto bene e abbiamo i 3 premi, voglio chiudere, sabato Stefano Savona, premio cinema del presente, da un regista delle Mura di Bergamo, meritatissimo, domenica 2, dopo una piccola masterclass con Savona, Massimiliano Caiasto, attore in rampa di lancio non solo per la serie Mare Fuori, già tutti da espressivo, e chiudiamo sabato 8 prima delle premiazioni con una masterclass, un incontro con tante scene dei suoi film recenti e meno recenti, con Fabrizio Gifuni, interprete del presente. L'anno scorso fu Teresa Saporangelo, quest'anno Gifuni. Un attore straordinario, gigantesco, assolutamente umano.
24esima edizione dello Shorts International Film Festival a Trieste dal 1 all'8 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Maurizio Di Rienzo. A presto!
Grazie a Federico, grazie a Radio Onda Rossa. Viva!
con Patrizia Fregonese De Filippo, regista e direttrice artistica della 7ª edizione del Cinema d'Idea Women's International Film Festival a Roma dal 27 giugno al 9 luglio 2023. Ben trovata.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Cos'è questo festival?
Questo festival è il primo festival a Roma dedicato alla regia delle donne, perché mi sono resa conto a un certo punto che come regista avevo sempre avuto tante difficoltà. Poi da tutta una serie di studi statistici è uscito fuori che le donne registe nel mondo sono solo il 12%. E allora un po' di anni fa ho detto che si può fare forse un piccolo festival femminile. Non mi dava retta nessuno e mi sono lanciata da sola 7 anni fa. Dopodiché invece adesso ne sono nati tanti e sono molto molto felice per questo, perché almeno così possiamo mostrare il punto di vista femminile.
Nel nome c'è una dea.
Bravo, infatti l'ispirazione viene dall'antico mito della dea madre. Visto che siamo in una società molto patriarcale, misogina, io ho detto, ma tanti secoli fa c'era una società matriarcale e la dea madre aveva il diritto di vita e di morte. Magari quello era un po' troppo, però è un bel mito per rinvigorire le donne.
Come sarà questa edizione?
Quest'anno abbiamo aperto la nostra solita location, che era l'isola Tiberina, perché devono fare dei lavori, e allora abbiamo scelto 3 luoghi diversi, ma tutti con un'anima molto forte. Il primo luogo è l'ex Film Studio, che è stato un cinema cult, un cineclub fondato nel 68, dove sono passati tutti i grandi registi, finalmente restaurato e riaperto, e quindi i primi 2 giorni li facciamo lì, 27 e 28 giugno, e apriamo con un documentario sulla rivoluzione delle donne iraniane, appunto. Poi passiamo al Cantiere, che è un centro sociale dove faremo una giornata dedicata ai mediometraggi e ai cortometraggi. C'è un film iraniano e anche quindi un lungo tra cortometraggi, e poi andiamo da Zalib, che è un bellissimo giardino nel cuore di Trastevere, tutto attrezzato, e lì faremo altre serate. Quest'anno è molto focalizzato sul sostegno alle donne, ci sono parecchi documentari italiani, anteprime dalla Turchia, sia film di finzione che documentari. Abbiamo un documentario sulla prima atleta transgender paralimpica che ha indossato la maglia della nazionale. Ah, il 5 luglio abbiamo un evento speciale che sarà comunicato più in là. Abbiamo un regista iraniano perseguitato dal regime che però finalmente è uscito da prigione e possiamo far vedere un suo documentario sui graffiti a Teheran, i graffiti contro il regime.
Nel complesso quanti sono i lavori presentati?
Come lungometraggi sono almeno 13, se non sbaglio, e poi ci sono 2 mediometraggi e parecchi cortometraggi, quindi diciamo in tutto una 20ina di lavori.
Saranno presenti le registe?
Sì, quasi tutte saranno presenti. Nel caso del film di finzione turco avremo la protagonista, che viene direttamente dalla Turchia, sono molto contenta.
Com'è stata la scelta artistica?
Difficile, perché quando devi escludere delle cose anche valide ti dispiace. Io vorrei dare spazio a tutte le donne, però poi è un festival che comunque deve fare delle scelte, e quindi le abbiamo fatte non a cuor leggero, ma le abbiamo fatte.
Come saranno strutturate le giornate?
Le serate all'aperto ovviamente cominciano tardi, bisogna aspettare che cali il sole, e quindi abbiamo 2 film, e all'aperto sarà il primo alle 9:15 e il secondo sarà tardi, tipo verso le 11 di sera. Mentre all'interno cominciamo prima, abbiamo anche una masterclass il 28 al chiuso al Cinema Scena, che è condotta dalla regista del documentario Cinque Nanomodi. E questo documentario è il primo ad aver adottato l'Impact Campaign, che è un metodo molto all'estero per fare pubblicità al film, e questo documentario, questa regista che poi ne è anche la produttrice, ha utilizzato per la prima volta in Italia questa lista di campagna. Allora abbiamo pensato di fare una masterclass, perché può interessare veramente tutti, e quindi alle 7 del 28 ci sarà questa masterclass prima del film sull'impact campaign. E poi poi ci sarà un'altra masterclass che però stiamo ancora organizzando per via della data, questo sarà il 7 o l'8, sull'arte terapia utilizzata proprio come metodo di cura. C'è un film, è un'anteprima anche questo, un film americano che facciamo 27 sera, in seconda serata, e poi faremo anche una masterclass proprio sull'arte terapia, perché il film parla di questo.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul programma?
Il nostro sito è www.cinemadidea.com e poi ci trovate anche su Instagram, sempre cercate Cinema d'Idea, e su Facebook.
Settima edizione del Cinema d'Idea Women's International Film Festival a Roma dal 27 giugno al 9 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Fregonese De Filippo, regista e direttrice artistica. A presto!
Grazie, vi aspetto tutti! Tante belle cose, buona estate!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.